Allora, ci introduciamo a questo tema della mascolinità e della femminilità secondo la scrittura, facendo riferimento al testo di Genesi 1,27. Lì dove si dice: Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. O un'altra traduzione enfatizza dicendo: maschio e femmina li creò. La stessa affermazione la troviamo al capitolo 5, versetto 2, lì dove si dice, andiamo anche dal versetto 1: nel giorno che Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio, li creò maschio e femmina, li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno che furono creati. Mi vorrei introdurre con queste domande che il direttore della rivista Studi di Teologia si pone proprio nell'introdurre un numero speciale sulla mascolinità e la femminilità. È un numero del 2002, quindi è già passato un po' di tempo. Nel frattempo, diciamo, questa riflessione, diciamo, in ambito evangelico è andata avanti. Ecco, le domande che si pone il nuovo direttore della rivista, perché in quella data assumevo questa responsabilità, sono le seguenti. Vorrei che potessimo leggerle attentamente e come dire, fare la considerazione che non si tratta di domande, diciamo, retoriche, ma di domande impegnative per ogni uomo, ogni donna cristiana. Il direttore si chiedeva: dove sono gli uomini e dove sono le donne che vivono il loro genere, quindi il loro essere maschio o femmina, in termini redentivi, come vocazione divina, e la relazione tra generi come un rapporto armonioso all'insegna di una ricca complementarietà? Dove sono le famiglie in cui la mascolinità del marito e la femminilità della moglie si fecondano a vicenda senza invertire i ruoli? Quali spazi di autentica mascolinità e femminilità gli evangelici sono in grado di vivere in un mondo che tutto mischia e tutto confonde? Ecco, mi sembrano domande queste impegnative alle quali non ci possiamo sottrarre, visto che siamo chiamati come uomini e donne cristiane a, come dire, mettere in atto, a vivere una visione biblica della mascolinità e della femminilità, che poi dopo andremo a definire brevemente. E a fare questo, diciamo, in quella cornice rispetto alla quale noi dobbiamo riflettere e pensare ogni tema. E la cornice è quella della creazione, della caduta e della redenzione. Ecco, tutta la scrittura diciamo è strutturata secondo questa cornice, quindi questo poi faremo anche noi. Un altro aspetto diciamo introduttivo importante è quello di come dire, riflettere anche con gratitudine, diciamo, al Signore per diciamo, non partendo da zero, diciamo, rispetto a questo tema c'è una riflessione in atto nell'evangelismo, diciamo, mondiale, soprattutto nordamericano, che diciamo già da alcuni decenni, e quindi credo che su questo tema, ecco, non possiamo essere autoreferenziali, cioè riflettere come se noi fossimo i primi a farlo. Questo è un aspetto che abbiamo sottolineato anche rispetto ad altri temi, ma credo, ecco, più il tema si fa sensibile, delicato, e più noi dobbiamo mostrare attenzione a ciò che è stato detto prima rispetto a quel tema. Quindi c'è una riflessione in atto, c'è tanta buona, diciamo, pubblicistica, quindi volumi, articoli, dove diciamo, questo si cerca di mettere a fuoco qual è l'idea biblica della mascolinità e della femminilità, cioè del nostro essere uomini e donne. Quindi, ecco, su questo eventualmente diciamo, poi potrei dare personalmente delle indicazioni più così precise. Allora, come possiamo definire i termini mascolinità e femminilità? Così sappiamo di che cosa stiamo parlando. Allora, una definizione sintetica può essere questa: la mascolinità è il modo in cui un uomo percepisce il suo essere uomo e lo vive in relazione al mondo, anche al mondo femminile. La femminilità è il modo in cui una donna pensa e vive il suo essere donna in relazione al mondo e agli uomini. Quindi, quando parliamo di mascolinità, quando parliamo di femminilità, stiamo riflettendo su questo, come noi ci percepiamo, ci rapportiamo agli altri in quanto uomini o in quanto donne, e se siamo uomini come ci rapportiamo non solo al mondo in generale, ma al mondo femminile nello specifico, e viceversa, se siamo femmine, donne, come ci pensiamo e come viviamo, ecco, il nostro essere donna in relazione non solo in termini generali al mondo, ma agli uomini. La Bibbia non ci lascia ignoranti su questo tema, non ci lascia ignoranti riguardo al significato e alle implicazioni dell'essere maschi o femmine in quanto, diciamo, persone. E questa è la convinzione di John Piper, che è un autore che ha scritto su questo un articolo pubblicato in quel numero di Studi di Teologia, e lui definisce in maniera, diciamo, più particolarizzata. Io vi invito a leggere quell'articolo, perché forse, diciamo, come dire, è un utile supplemento, lettura supplementare a quello che oggi diciamo in maniera più sintetica e certamente meno profonda potrò dirvi io. Il modo in cui Piper definisce la mascolinità e la femminilità è questo. Io vi leggo diciamo questa definizione, cercando di ampliare qualche concetto, ma diciamo il mio scopo questa mattina non è andare attraverso questa definizione di Piper. Lui lo fa andando proprio parola per parola attraverso questa definizione, quindi vi rimando alla lettura del suo articolo. Ecco, come avete già avuto modo di capire, ecco, non si può essere autoreferenziali su questo tema. Non lo sono certamente io, non tanto perché lo voglia, ma perché non posso, diciamo, esserlo, e quindi molto, ecco, ho beneficiato dal leggere la riflessione di altri su questo tema. Allora, Piper così definisce sia la mascolinità che la femminilità. Vado piano nella lettura, così possiamo seguirla. lui dice che al cuore della mascolinità matura, quindi qui già diciamo Piper parla non della, dell'essere uomo, dell'essere donna, così in termini generali, ma fa riferimento alla, a un modo maturo di vedersi uomini o donne. Quindi al cuore, lui dice, di una mascolinità matura c'è un senso di responsabilità benevolente nel guidare, provvedere e proteggere le donne in modo attinenti alle diverse relazioni in cui un uomo è coinvolto. Quindi questa mascolinità matura verso la quale Piper ci vuole spingere, la scrittura ci vuole indirizzare, si esprime ecco, in questo senso di responsabilità benevolente, dice Piper, dice, questa responsabilità che cerca il bene degli altri e lo fa, lui usa tre verbi, nel guidare, nel provvedere e nel proteggere le donne. E questo a farlo, diciamo, in tutte quelle circostanze nelle quali l'uomo viene in relazione con le donne. Questa definizione di Piper è tale perché lui non vuole parlare della mascolinità e della femminilità così come si manifestano sono esortati diciamo a vivere una coppia sposata, quindi molte delle cose che Piper dice hanno a che fare con l'essere uomo e l'essere donna, anche se non si vive una relazione coniugale. E voi mi direte, ma allora ecco come si pone, cioè voglio dire, faccio un esempio che peraltro anche Piper fa abbastanza banale, ma che può, diciamo, l'uomo apre la porta e permette alla donna di entrare prima di lui. Questo lo fa il marito nei confronti della donna, però sarebbe un'ottima cosa se lo facessimo anche noi, per esempio quando nella calca pomeridiana o della mattina corriamo lì per prendere il primo autobus o diciamo la prima metro che passa. Per Piper questo è un modo per vivere responsabilmente, in modo benevolente, diciamo, questa relazione con le donne, e lui esprime questa responsabilità attraverso diciamo questi tre verbi. C'è un ruolo di guida, c'è un ruolo diciamo di provveditore e di protezione nei confronti delle donne. La parte che riguarda la femminilità, Piper dice al cuore di una femminilità matura, anche qui si parla di una femminilità matura, responsabile, consapevole, c'è la disposizione affrancante ad accettare, a ricevere e a sostenere, anche qui tre verbi, la forza e la guida di uomini degni in modo attinente alle diverse relazioni in cui una donna è coinvolta. Allora, anche qui una femminilità matura si dimostra attraverso questa disposizione ad accettare, a ricevere e a sostenere, diciamo, la forza e la guida di uomini degni. Allora, credo che, quindi vi rimando per i dettagli all'articolo di Piper, dove lui analizza ognuno di queste verbi o di queste espressioni per diciamo mettere a fuoco che cosa la scrittura intende quando si parla dell'uomo e della donna, che cosa dobbiamo intendere per mascolinità matura, per femminilità matura. Un altro elemento da tenere presente è il contesto, diciamo, culturale in cui noi parliamo di questo argomento. Oggi i generi maschile e femminile sono considerate dei contenitori culturali nei quali ognuno mette ciò che vuole. I generi non sono più considerati, diciamo, un dato biologico, dato una volta per sempre, ma piuttosto, diciamo, il genere, l'abbiamo già visto, se ricordate, riprendiamo diversi aspetti della riflessione che abbiamo fatto insieme alla fine dell'anno in corso, no? Quando abbiamo affrontato, diciamo, questo tema della teoria gender. Dobbiamo riflettere su questi temi, ecco, tenendo presente il contesto culturale in cui noi ne parliamo. Quindi il genere maschile, il genere femminile, contenitori culturali, non sono più considerati un dato biologico, diciamo, dato una volta per sempre, ma qualcosa di, diciamo, di fluido, qualcosa di intercambiabile e di reversibile. L'identità di genere costituisce un problema, come pure la relazione tra generi. E possiamo dire che oggi si è passati dalla supremazia maschilista del passato e ovviamente dalla sua giusta condanna, si è passati però ad un egualitarismo che invece non ammette distinzioni di ruolo, pur, diciamo, nell'uguaglianza di valore e di dignità tra l'uomo e la donna. Anche, diciamo, in teologia possiamo dire assistiamo ad una critica dei modelli della mascolinità, del modello della paternità di Dio. La rivelazione biblica perde questo carattere normativo e sembra non contribuire più alla soluzione del problema che si pensa la stessa scrittura ha diciamo prodotto. Quindi la Bibbia per questo pensiero non sarebbe in grado di offrire alcuna soluzione, perché è alla Bibbia che vanno attribuite tutte le distorsioni. Ecco, questo non è vero, è quello che si vuole far credere, ma certamente non è questo. La Bibbia non ha contribuito al consolidamento, diciamo, di questo ordine patriarcale vigente, diciamo, nella società occidentale. Ecco, in tutto questo chiediamoci pure qual è il ruolo degli evangelici. Allora, per noi, come ci veniva ricordato, si tratta, diciamo, di imparare nuovamente a vivere questa dimensione del genere, come dicevamo, però in una cornice che tiene presente la creazione, la caduta e la redenzione. Quindi non si tratta, ecco, di sposare né il modello patriarcale, che ovviamente diciamo si è manifestato nella prevaricazione dell'altro, no? Dell'uomo che prevarica sulla donna. Quindi non si tratta per noi di dover difendere né il modello, quindi, patriarcale, ma nemmeno accettare così come ci viene propinato oggi il modello postmoderno, appunto quel modello che fa dei generi un prodotto culturale, non tanto un prodotto biologico, un dato che, diciamo, fa parte della nostra personalità fin dalla nascita, ma appunto un prodotto culturale. Quindi il modello postmoderno è quel modello che propina questo egualitarismo tra l'uomo e la donna, questa assolutizzare, diciamo, l'unità dei generi e non riconoscere alcuna distinzione tra maschio e femmina. Mentre la visione biblica, ecco, riconosce da una parte l'uguaglianza dei generi e rispetta la loro diversità di ruolo nell'ottica di quella relazione a cui spesso noi facciamo riferimento, della complementarietà. Allora, il mio intento adesso sarebbe quello di delineare con questa cornice della creazione, della caduta e della redenzione. Diciamo, in questa cornice si tratta di mettere a fuoco l'essere uomo e l'essere donna secondo la scrittura. Allora, partiamo dalla creazione. La Bibbia insegna che nel creare l'umanità Dio, il creatore, la crea diversamente sessuata. Ci viene detto che li creò maschio e femmina. Quindi non crea un Adamo maschio e un Adamo femmina. Non è questo quello che ci viene detto. Questo sarebbe, diciamo, quello che viene definito il mito dell'androgino. È un mito di cui parla Platone in una delle sue opere ultime, e cioè ad un essere umano mezzo uomo e mezza donna, con i tratti di entrambi i sessi. Non è questo. Dio non crea un Adamo maschio e poi un Adamo uomo, ma crea due esseri distinti e sessualmente differenziati. Crea l'uomo e crea la donna. Ed è interessante che, ecco, questa distinzione in due sessi sottolinea proprio la pluralità delle persone. Non c'è un'unica persona che esprime mascolinità e femminilità, ma ci sono due esseri distinti. Quindi nella distinzione in due sessi noi vediamo la pluralità delle persone, Adamo ed Eva, non un essere bisessuato. La scrittura ci dice che solo così Adamo ed Eva sono stati messi in grado di obbedire all'ordine creazionale, quello che noi definiamo il mandato creazionale, di essere fecondi, di moltiplicare e riempire la terra. Quindi è questa differenziazione sessuale che permette l'obbedienza a questo comandamento. Quindi solo la loro natura sessuata mette l'uomo e la donna in grado di obbedire al comandamento del Signore. Questo fa della sessualità quindi una dimensione imprescindibile che ha origine in Dio e non costituisce un elemento che noi possiamo attribuire al peccato dell'uomo. C'è da sempre un'idea, io nelle mie note ho Gregorio Nisseno, che ha espresso questo pensiero che il sesso sia il frutto della disubbidienza dell'uomo, del peccato dell'uomo. Questo è assolutamente falso. La sessualità è una dimensione della nostra umanità, dal momento che l'uomo e la donna sono entrambi portatrici dell'immagine divina, e lo sono proprio nell'essere maschio e femmina. E quindi è anche in quanto maschio che Adamo è creato a immagine e somiglianza di Dio, e allo stesso modo Eva è creata a immagine di Dio in quanto femmina. Quindi questa l'idea biblica, ecco, diciamo, respinge quindi ogni idea gnostica, ogni idea ascetica sulla sessualità, impedendo per un verso la sua divinizzazione e per un altro verso, diciamo, di cadere in questa angoscia, diciamo, sessuale. l'uomo e la donna godono in misura uguale del privilegio di essere portatori dell'immagine e della somiglianza di Dio. E anche qui dobbiamo dire che tutta la grandezza della filosofia greca si è espressa per esempio attraverso Aristotele, che considerava la donna di natura diversa e inferiore all'uomo. Quindi Adamo ed Eva sono portatori di una immagine di Dio, sia separatamente sia insieme, e questo in quanto alla verità che loro potranno procreare altri esseri a immagine di Dio, come Dio ha creato. Quindi alla creazione di Dio fa seguito questa possibilità per l'uomo e per la donna di procreare altri esseri, altre immagini, essere a immagine e somiglianza di Dio. Infatti a questo proposito è interessante, diciamo, se ricordiamo in Genesi 4:1 abbiamo, diciamo, lo stupore, la meraviglia di Eva, dice, la quale concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Un altro elemento, diciamo, interessante sul quale riflettere è che la differenziazione sessuale è la sola differenziazione per l'uomo. Non c'è nessun'altra distinzione di tipo razziale, etnica o sociale. L'unica distinzione è la differenziazione sessuale. Per questo che tutte le altre non hanno ragione di esistere, però quella sessuale ha ragione di esistere, perché è l'unica differenziazione, diciamo, che emerge dalla creazione di Dio. A differenza degli animali e dei pesci, dell'uomo, non so se l'abbiamo mai notato, non viene detto che, non viene ripetuto questo ritornello secondo la loro specie, perché l'umanità non si suddivide in specie differenti come accade invece per gli uccelli, per il bestiame. Quindi l'unica differenza è quella sessuale, tutte le altre sono, diciamo, non hanno ragione di esistere e sono anche, diciamo, così determinanti nelle nostre relazioni umane, no? Quando diciamo, vediamo, ci differenziamo dagli altri sulla base razziale, sulla base etnica, sulla base, potremmo aggiungere tanti altri aspetti. Ecco, ricordiamo che l'unica differenziazione è quella sessuale, è la sola nella quale l'uomo è stato creato, tutte le altre non sono essenziali. Quindi proseguendo in merito alla caduta, dobbiamo dire che porci questo interrogativo: in che misura la caduta dell'uomo, quindi il peccato dell'uomo, ha azzerato, compromesso l'immagine di Dio di cui l'uomo e la donna, abbiamo detto, insieme e separatamente sono portatrici. In che misura la caduta ha compromesso questa immagine di Dio di cui l'uomo e la donna sono portatrici? Allora, bisogna dire che per alcuni riformatori essa era andata del tutto perduta, del tutto cancellata a seguito della caduta, anche se dopo leggerò una citazione di Calvino che non va in questo senso. Mentre per molti padri della Chiesa l'immagine sarebbe stata solo, diciamo, sporcata, alterata dal peccato. Diciamo che la comprensione più sana, la conclusione a cui giungono, diciamo, diversi autori evangelici, tra cui Blocher, Bolognesi, nel passato John Murray, che è stato un esegeta delle scritture, diciamo, sopraffino, la conclusione a cui sono giunti queste persone è quella, diciamo, a meno che io penso noi tutti dovremmo diciamo condividere, ed è quella che la Bibbia insegna, che l'uomo, nonostante il peccato, nonostante la caduta, la rottura del patto, è ancora portatore, l'uomo, l'umanità, in quanto appunto sulla base della distinzione dei generi, sono ancora portatrici di questa immagine di Dio, un'immagine che non è andata del tutto, diciamo, scomparsa, e questo perché la scrittura dopo la caduta fa ancora riferimento all'uomo e alla donna come portatrici dell'immagine di Dio. Per esempio in Genesi 9, dove Dio rinnova il patto con Noè, viene detto: il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. E qui siamo dopo diciamo Genesi 3, quindi un altro testo è quello di Giacomo, capitolo 3, versetto 9, dove viene detto: con essa, si fa riferimento alla lingua, con essa benediciamo il Signore Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Quindi questo è un aspetto che rimane, però diciamo si tratta anche di non pensare che la caduta, la rottura del patto, diciamo, non abbia distorto questa immagine. Blochet la esprime, questo concetto, diciamo, lo esprime in questo modo. Lui dice: bisogna dire che l'uomo resta immagine di Dio, inviolabile e responsabile, ma che è divenuto un'immagine contraddittoria, una caricatura, se si vuole, una testimonianza a proprio carico. C'è anche questo aspetto che, a motivo del peccato, l'uomo è portatore sì di questa immagine, ma, come dire, se l'uomo e la donna sono portatrici di un'immagine che la loro stessa vita, la loro stessa condotta, i loro stessi desideri, i loro stessi propositi, le loro stesse relazioni contraddicono. Non so se possiamo fare qualche altro esempio che andrebbe ad illustrare meglio questa verità. Ma è un po' come mi viene da pensare ad un figlio che ha tutta la consapevolezza e l'orgoglio di essere figlio di Tizio e di Caio, ma di cui noi facciamo fatica a riconoscere certi tratti. Sì, riconosciamo il tratto esteriore, per esempio, ma quanti figli hanno rinnegato nel loro profondo l'essere vero dei loro genitori? Per esempio l'aspetto della fede. Sì, qualcuno potrà riconoscere in uno dei miei figli un mio figlio, ma se ci sta insieme mezza giornata forse coglie anche tutta la contraddizione e potrei arrivare a dire: giustamente, sì, tu assomigli a tuo padre, ma in realtà ne hai rinnegato tutti i tratti essenziali. Questo è un po' quello che si dovrebbe dire dell'uomo, eh? Resta immagine di Dio, ma è divenuto un'immagine contraddittoria. Addirittura Blochet parla di caricatura di se stesso, una testimonianza proprio carica. È come se l'uomo portasse nella sua vita, ecco, sempre questa testimonianza negativa. Sì, sei ancora portatrice di un'immagine, ma che continuamente, diciamo, nei tuoi pensieri, nelle tue azioni, contraddici. Però ecco, l'uomo, diciamo, anche dopo la sua ribellione è a immagine e somiglianza di Dio. Questa la citazione di Calvino a cui facevo riferimento prima, ovviamente nel suo linguaggio sempre molto, diciamo, pungente. Calvino dice: pur riconoscendo che l'immagine di Dio non è stata del tutto annientata e cancellata in lui, tuttavia è stata così fortemente corrotta che quanto ne resta è una realtà orribilmente deformata. Allora, abbiamo cercato di inquadrare i primi due elementi, quindi la creazione, la caduta. Veniamo ora alla redenzione. In che misura la redenzione dei credenti in Cristo contempla anche la dimensione della sessualità dell'uomo e della donna? Abbiamo già detto che per la persona rigenerata dalla grazia di Dio mediante la sola fede si tratta di dover reimparare, quindi imparare nuovamente, anche se non si tratta solamente di quello ovviamente, a vivere la propria mascolinità e la propria femminilità. Io non so quanti di noi siamo stati messi di fronte a questa responsabilità nel momento in cui siamo venuti alla fede. Essere credenti, aver fatto l'esperienza del perdono di Dio nelle nostre vite, deve certamente deve poter dire qualche cosa anche sul nostro modo, ecco, di vivere la nostra mascolinità o la nostra femminilità. E certamente siamo invitati, ecco, a viverla in questa cornice che è sì creazionale, ma siccome sappiamo che dopo è intervenuto alla caduta, quel dato creazionale è andato ad essere, dicendola con Calvino, orribilmente deformata. Poi c'è la dimensione della redenzione, ecco, che diciamo questo ci riporta un po' alle domande iniziali che poneva Leonardo nell'introdurre questo numero sulla mascolinità e sulla femminilità. Mi riferisco alla domanda iniziale che ci portava a riflettere sia in quanto uomini che in quanto donne, ma anche a riflettere su questa dimensione, diciamo, nell'ambito della famiglia. Dove sono le famiglie? Ci viene chiesto, in cui la mascolinità del marito e la femminilità della moglie si fecondano a vicenda senza invertire i ruoli e ovviamente, ecco, senza vivere una relazione conflittuale, ma dove, ecco, come dicevamo, da una parte c'è questo senso di responsabilità, come dice Piper, nel guidare, nel proteggere, nel provvedere all'altro, alla moglie, così come la moglie vivere questa disposizione affrancante ad accettare, a ricevere, a sostenere la forza e la guida di uomini degni. Nella creazione di Dio la donna non rappresenta un secondo pensiero o un ripensamento di Dio, assolutamente no, ma il modo attraverso il quale Dio vuole portare l'uomo dalla sua illusione, diciamo, della solitudine al saluto, alla meraviglia che Adamo ha, lo stupore nel vedere Eva. Questa espressione dalla solitudine al saluto io l'ho trovata molto bella, è una diciamo un modo di far riferimento all'azione di Dio nella creazione della donna, che usa Blocher nel suo volume La creazione e l'origine della Genesi. Se non avete letto questo libro, fatelo, perché è un libro che ci aiuta diciamo ad una lettura appropriata, ecco, dei primi capitoli della Genesi. E lui, quando vuole sottolineare questo aspetto, che l'azione di Dio libera Adamo l'uomo dall'illusione della solitudine per portarlo ad una relazione invece soddisfacente, arricchente con l'altro sesso, cioè con la persona di Eva, lui la esprime in questo modo, ecco, come un passaggio dalla solitudine al saluto, inteso saluto come meraviglia, stupore. Pensiamo alle parole di Adamo quando vede Eva, che non è, io voglio dire, solo apprezzamento per l'aspetto fisico di Eva, che certamente doveva essere gradevole per Adamo, ma molto più di questo. Adamo vede in Eva colei che gli può corrispondere. Per la scrittura, prima della creazione di Eva, ci dice che non fu trovato aiuto per l'uomo, cioè nel mondo animale non c'era la possibilità di qualcheduno che potesse essere di aiuto, che potesse corrispondergli, che potesse essere faccia a faccia con Adamo. Ecco, ciò che soddisfa questo bisogno, questo aiuto, Adamo lo trova nel momento in cui Dio crea Eva. Quindi è in questo senso, ecco, che va anche inteso questa espressione: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia, ecco. Un esegese fa notare, diciamo, come non c'è solamente la percezione, diciamo, dell'assenza di un bene, ma c'è la sofferenza per quell'assenza di bene. Non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia conveniente. E quindi la considerazione che possiamo fare è che dal paradiso, diciamo, degli inizi, dall'Eden, a quello, al paradiso, diciamo, della Nuova Gerusalemme, quindi qui dovremmo leggere Apocalisse 21 e 22, noi capiamo che Dio non ci vuole soli. Dio non ci vuole soli. Noi non siamo fatti per la solitudine, ma per la comunanza. Anche se questa comunanza non dovrebbe mai produrre, generare, diciamo, cancellazione della personalità individuale. Quando noi siamo insieme con gli altri, non abbiamo bisogno di annullare la nostra individualità, ma la comunanza è l'elemento nella quale noi siamo chiamati a vivere la nostra personalità individuale. La comunanza, diciamo, diventa il fondamento dell'individualità. Infatti, diciamo, è possibile vedere una analogia fra la non solitudine di Dio, e quando parliamo di Dio come di un essere non solo, noi lo possiamo fare sulla base di una comprensione trinitaria di Dio, perché in un monoteismo assoluto Dio è solo e non avrebbe mai potuto liberare l'uomo dalla sua solitudine, dall'illusione della sua solitudine. Mentre noi abbiamo a che fare con un Dio non in solitudine, perché appunto in Dio c'è questa comunanza di propositi, di amore eterno. E quindi ecco che è possibile, diciamo, un'analogia fra questa non solitudine di Dio alla struttura comunitaria dell'umanità. L'umanità è creata appunto per essere una comunione, una comunità. Quindi, secondo la Bibbia, l'uomo stesso è un essere comunitario, un essere con, dice Blocher nel suo libro. Quindi, un essere comunitario che ha bisogno non semplicemente di un altro, ma di un prossimo da servire e da amare. È interessante anche qui che Dio, nel creare Eva, la donna, per l'uomo, non crea un altro indistinto, crea un prossimo, qualcuno con il quale l'uomo avrebbe potuto relazionarsi in maniera feconda. Quindi c'è una solidarietà dell'uomo con l'umanità, che è una solidarietà, diciamo, di tipo biologico. Qui possiamo dire che noi siamo solidari gli uni agli altri biologicamente parlando, perché tutti noi siamo in Eva, perché c'è il testo di Genesi 3:20 dove si dice Eva è la madre di tutti i viventi, quindi noi siamo biologicamente parlando in Eva, ma siamo anche, esprimiamo anche questa solidarietà con l'umanità su un piano spirituale, perché noi siamo anche in Adamo, nel quale ci dice la scrittura tutti nasciamo e tutti moriamo, e poi esprimiamo, diciamo, questa solidarietà con il resto dell'umanità su un piano culturale, perché anche qui l'appartenenza, ecco, al gruppo non cancella la responsabilità individuale. Anche qui è molto bella questa frase di Calvino, ve la leggo, dice: l'uomo è stato creato da Dio per essere una creatura di compagnia. A me sempre mi viene da pensare, da riflettere nella visione sempre più frequente di una persona che porta a spasso il proprio cane. Poi ci sono anche i cani, i cosiddetti cani di compagnia. Certamente non è questa l'immagine, ma come è stata distorta, ne possiamo dire, l'intenzione, diciamo, creazionale di Dio, no? Che voleva l'uomo e la donna che vivessero, diciamo, questa relazione di compagnia tra di loro. E oggi spesso, siccome l'uomo è alienato nelle sue relazioni, riesce ad andare d'accordo solamente, ecco, con l'altra specie. Cioè, vedete come, diciamo, a motivo del peccato si sono capovolti i valori di Dio, le intenzioni di Dio. E quindi oggi si preferisce portare a spasso un cane, certamente, che cogliere la sfida di relazionarsi nella consapevolezza, ecco, che l'uomo è stato creato da Dio per essere una creatura di compagnia, dice Calvino. L'uomo non è più solo, è chiamato a relazionarsi, appunto, alla donna. L'abbiamo sottolineato questo aspetto, ecco, che Dio non crea semplicemente un altro, ma qualcuno che potesse corrispondere ad Adamo, qualcuno che gli potesse stare di fronte, vis-à-vis, faccia a faccia. Quindi i dati, diciamo, biblici sono anche sintetizzati da fratello Bolognesi in tre modi. Lui parla innanzitutto dell'uguaglianza nella loro dignità. L'uomo e la donna, il maschio e la femmina, sono uguali per dignità, nella loro dignità. E questo perché Dio è la fonte di entrambi i sessi, perché ad entrambi, abbiamo detto, viene affidato il mandato creazionale, perché la donna è tratta dall'uomo e gli è posta a fianco all'uomo, ed entrambi stanno dinanzi a Dio. E poi un altro aspetto da considerare, che sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, cioè la Bibbia testimonia spesso di donne che hanno avuto un ruolo, diciamo, importantissimo nel piano della salvezza di Dio. Quindi uguali nella loro dignità, ma anche differenti nella loro specificità. E la differenza è una differenza di genere, come abbiamo detto, che è una differenza non intercambiabile, non è che, diciamo, non solo nei ruoli l'uomo e la donna possono essere intercambiabili, è evidente che ci sono tutte quelle situazioni intermedie di cui noi non abbiamo parlato, e cioè la donna vedova o l'uomo vedovo, rispetto, diciamo, alla responsabilità che sono chiamati ad esercitare nei confronti dei figli. Però, ecco, c'è una differenza per quanto concerne la loro specificità, che è una differenza di genere, è una differenza che emerge ovviamente nella istituzione del matrimonio, che è vista come un'alleanza tra persone uguali e diverse. Un ambito, quello matrimoniale, nel quale viene conferita all'uomo una specifica autorità che non si deve mai tradurre né in superiorità né in disuguaglianza né nel dominio dell'uno sull'altro. E qui quando pensiamo a questo, teniamo anche presente che a volte in una relazione di coppia questa posizione di dominio può essere assunta dalla donna. Non necessariamente è sempre l'uomo ad esprimere dominio, ma sempre più mi pare che si possa dire delle donne questo. Però diciamo che non solamente la cronica quotidiana, ma anche l'esperienza nostra stessa può dire qualcosa di significativo a questo riguardo. Ovviamente diciamo all'uomo viene conferita una specifica autorità che è però temperata dal comandamento dell'amore. Si fa sempre notare che la moglie che è chiamata a sottomettersi al marito è chiamata a fare qualche cosa che se c'è, ecco, questa se questo è temperata dal comandamento dell'amore, risulta essere una cosa che assolutamente diciamo non pesa su quella relazione, su quel rapporto. Però diciamo che tutti questi aspetti sono aspetti che noi non possiamo non possiamo evitare di sottolineare anche nel nostro contesto, dove è difficile parlare di sottomissione della donna, dove è difficile parlare di una specifica autorità conferita all'uomo nel rapporto marito-moglie. Però è un dato al quale noi non ci possiamo sottrarre se vogliamo rimanere fedele al dato della scrittura. Quindi per quanto rimane difficile affermare questa verità, si rende comunque necessario. Quindi l'uomo e la donna sono uguali nella loro dignità, ma sono differenti nella loro specificità, e soprattutto c'è questo aspetto, ecco, che sono compagni nel vivere questa loro mascolinità, questa loro femminilità, al di fuori di una relazione, ma anche in una relazione coniugale. Ecco, questa immagine dell'uomo e della donna come poste da Dio in relazione, faccia a faccia, l'uno di fronte all'altro, e mai l'uno che si pone al di sopra ovviamente dell'altro. Voi sapete anche che questo elemento è stato spesso ripreso anche Matthew Henry sulla scorta di quanto aveva letto in Tommaso d'Aquino, sottolinea questo elemento, perché Dio trae la donna dalla costola dell'uomo, e che cosa questo può significare. Ecco, quindi si è insistito molto su questo aspetto, che rimane certamente vero per tanti aspetti. Va bene, io mi fermo qui, ma come dico, ecco, se vi interessa approfondire qualche aspetto, certamente oggi abbiamo il privilegio, rispetto a qualche decennio fa, di avere una pubblicistica evangelica che ci può aiutare a mettere a fuoco queste